Eccoci, buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 28 settembre 2022 e questa è Grandi Linee, il podcast che vi informa su ciò che ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Chiara Leisanna.
Io sono Alessio Cherchi.
Ricordandovi che lo faremo per sempre, non abbiamo approfondito nessuna di queste notizie, stiamo costruendo la puntata con voi, e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club, mezz'oretta e avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia. Pare che ci sia un'apertura da parte del terzo polo a un'eventuale sponda con il centrodestra per le modifiche costituzionali, con Renzi che si è detto disposto a sedersi al tavolo delle riforme con la Meloni per cambiare e aggiornare la carta, pur comunque confermando che rimarrà all'opposizione. E insomma, questo si configura tra le opzioni che dicevamo nel video sulle elezioni riguardo il non possono cambiare la Costituzione, salvo alleanze, che insomma sembra essere questo il caso.
Io non so effettivamente quanta gente di Azione e quanta gente di Italia Viva sta all'interno di quella fetta di seggi guadagnati da...
Sarebbe interessante indagare.
Esatto, non sono tanti comunque, quindi non è che possano fare la differenza da soli. Però è interessante capire, perché alcuni rispondono a Calenda, alcuni rispondono a Renzi.
Il punto è che la maggioranza è talmente tanto ampia che in effetti bastano poche alleanze ben strutturate per garantire quei famosi due terzi.
Non so però se basta, adesso non ho i numeri davanti,
se
però...
Se basti l'alleanza Calenda-Renzi.
Sì, anche perché invece Calenda mi sembra che abbia una posizione diversa, tipo è contento per alcune cose o è disposto per alcune cose.
Sì, esatto, cioè si è parlato di varie riforme, anche se adesso dovrei bene approfondire chi è d'accordo con cosa, cioè si è parlato di elezione diretta del Presidente del Consiglio, di presidenzialismo, anche se a quanto pare Azione Italia Viva non è d'accordo sul presidenzialismo. Si è parlato di un superamento della bicamerale.
Insomma, quindi di un parlamento monocamerale.
Sì, per quanto superamento del bicameralismo perfetto, quindi insomma...
Ok, quindi sì, il Senato che di nuovo diventa un...
C'è la questione del presidenzialismo delle destre e del sindaco d'Italia, che per quanto siano due cose diverse però presentano un po' una similitudine, no? E quindi magari crea anche un punto di contatto e anche uno spunto di dialogo.
Sì, cioè non sono d'accordo su tutto, ma c'è il potenziale per raggiungerlo un accordo, se volessero.
Qualcosa si farà sicuramente, specialmente all'inizio, perché normalmente, questo ve lo dico un po' per esperienza, ma l'avrete visto anche voi, i governi hanno una forte propulsione iniziale a fare delle cose e poi perdono quello slancio, per qualche ragione, dopo i primi anni, perché iniziano a perdere pezzi, a litigare, però... All'inizio si cerca sempre di mettere tutte le cose forti che vuoi fare, come il reddito di cittadinanza.
Per e di farle all'inizio, quando farle all'inizio. La stretta è ancora forte.
Esatto, e poi c'è entusiasmo.
Esatto. Come i giovani.
Come noi giovani. Noi
siamo
giovani.
Entusiasti.
Sì, abbiamo voglia di vivere.
Poi dopo un po' capisci che non ne vale la pena di essere entusiasti.
E odi gli altri giovani.
Esatto, i nuovi giovani.
Ma cosa c'è di essere così allegri?
Esatto, basta. Abbiamo qualche aggiornamento sul Next Generation EU, anche detto Recovery Fund, anche detto PNRR, a seconda della stagione e del bel tempo.
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Hashtag resilienza.
Dobbiamo dirlo, ricordiamolo anche qua, lo dicevamo prima fuori onda, però bravo Conte che è riuscito a imporre la parola resilienza nella bocca di tutti. Tutti lo prendevano in giro.
Coniato PNRR.
Esatto. No, che ha messo resilienza. Adesso tutti diciamo resilienza. Così che si fa. Questa
bravo
è la politica.
Conte. Ma il recovery fund invece chi l'ha coniato? Perché io all'inizio pensavo fosse proprio la dicitura generale. Invece no, è una roba nostra.
Giornalistica, sì.
Ok, hanno iniziato a chiamarla così. Bene. Comunque si tratta di un fondo che l'Unione Europea ha elargito, o comunque sta elargendo, per far riprendere gli stati membri post-Covid, quando ancora non si sapeva di tutte le cose che sarebbero successe gli anni a venire. Comunque la novità è che la Commissione Europea ha dato la propria valutazione positiva per elargire la seconda rata del piano, insomma, di finanziamenti, di 21 miliardi di euro. Comunque per l'erogazione effettiva ci vogliono ancora 2 mesi, perché questa è una valutazione preliminare, anche se comunque sia, insomma, si pensa che non ci saranno problemi. E nel concreto cosa vuol dire? Che la Commissione ha certificato in qualche modo che nel concreto l'Italia abbia rispettato i 45 punti che erano stati stabiliti nel momento in cui l'Italia stessa aveva delineato il piano.
E quindi bravi noi, abbiamo diritto a questi fondi.
Vedremo cosa succederà poi, no? Con le prossime rate.
A me ha fatto volare oggi pensare che tutta la questione del recovery fund di Conte, di Renzi... Cioè, sembra passata una vita fa.
Sì, sembra tutto davvero. Così lontano.
Sembra tutto così lontano e invece... Cioè, ci sono passati tipo due presidenti del Consiglio. Cioè, è un po' strano, no?
Sì.
Poi
sì,
sarà
sì.
Anche che post-Covid il tempo politicamente è un po' volato in qualche
sì.
modo.
Quegli anni sì, sono proprio un buco. Mm. A me sembrano lontanissimi e vicinissimi allo stesso tempo.
Sì.
Cioè, sembrano essere durati 10 anni invece che 2.
Sì, è stranissimo. Perché è stata un'esperienza traumatica per tutti in un modo o nell'altro. O comunque, se non traumatica, fuori dall'ordinario.
Sì.
Cioè, veramente, siamo chiusi in casa, non possiamo uscire. LOL, gente che applaude ai balconi. Che sta succedendo? Cioè, all'inizio sembrava proprio... non reale, irreale. E niente, invece è tutto reale. È tutto vero.
Che bello.
Passiamo agli esteri.
Dunque, torniamo a parlare di sterlina, perché Truss, da quando è, insomma, salita in carica, ha iniziato col botto. Quindi, aggiornamenti sul crollo della sterlina. Ieri è arrivata a minimi storici nel cambio con il dollaro. Questo crollo è causato dalla presentazione venerdì scorso del nuovo piano economico del governo Truss. È un piano, lo ricordiamo, che prevede dei larghi tagli fiscali alle fasce più ricche e abbienti della popolazione, sempre la solita cosa, in teoria è per favorire l'economia, ma è comunque da finanziare a debito, quindi
i mercati non l'hanno presa bene, ecco.
Esatto, i mercati non l'hanno presa bene, ed essendo un periodo anche soprattutto delicato per i più poveri. Cosa è successo? Che il Fondo Monetario Internazionale ha in poche parole criticato aspramente questa iniziativa, questo piano fiscale nuovo di Truss, ed essenzialmente, cosa che non fa spesso, non è che il Fondo Monetario Internazionale spesso si pronunci sulle politiche fiscali specifiche, però ha proprio detto, raga, questa cosa... no, ve la bocciamo, cioè okay. Fate un passo indietro.
Sì, diciamo che ho sentito analisi che dicono che Truss ha fatto una cosa che renderà i tori ineleggibili per decine di anni a venire.
Beh, però si era detto anche di Johnson, quando aveva detto, ah, però gli anziani moriranno.
Vero,
però...
vero.
Quindi, insomma, non lo so questo, la politica è sempre molto fluida.
Ma poi è appena diventata premier, voglio dire, diamole tempo. Magari fa molto peggio di quello che ha fatto in questa settimana, meglio.
In 2 settimane è riuscita a far crollare sterlina, vediamo cosa succede nei prossimi mesi.
L'impressione è che le ricostruzioni che abbiamo fatto su lei che vuole essere Margaret Thatcher, cioè, sembrano realistiche. Cioè, questa sì. È una cosa thatcheriana. Io arrivo e dico, taglia le tasse. A caso, o comunque non so se è thatcheriana, però ha quel tipo di flavor, quel tipo di sapore, no? Magari è proprio un posizionamento politico il suo, cioè sta dicendo chiaramente...
Io ci vedo anche un po' una narrativa dietro...
Quello intendevo.
Sì, vero.
Però non esce benissimo.
Dipende da chi la sta guardando.
Certo, però mi sembra che la prima cosa che ha fatto è stata proprio, io ho detto questa cosa in campagna elettorale, mi hanno votato... principalmente per questo, perché il mio elettorato, la mia base elettorale vuole quello, prendo, lo faccio, però cioè...
Sì, sta parlando no, solo non è quello spettro di popolazione.
Come cosa?
Vabbè comunque... può sempre dare la colpa all'Europa, colpa nostra, che non
cioè, le siamo... carni dell'Irlanda, sì, che non casino. Arrivano in Irlanda.
Non abbiamo superato la separazione, quindi continuiamo
il salsiccia gate, ricordiamo.
Il salsiccia gate.
Certo,
i pescatori.
Soprattutto.
Cioè, raga.
Un casino.
Ma siamo pazzi qua.
Grande Truss.
Meta ha annunciato di aver tirato giù la più grossa campagna di disinformazione del Cremlino da quando è iniziata la guerra, con centinaia di account falsi che impersonavano alcune delle testate giornalistiche occidentali, spacciandosi per fonti accurate, e diffondevano propaganda russa, con 60 siti falsi che appunto impersonavano delle testate come il Guardian, Der Spiegel, ma anche l'ANSA, ad esempio, con il layout ricopiato alla perfezione, l'URL quasi identico e persino link ad altri articoli veri per dare ancora più credibilità a tutta la storia, insomma. con questi articoli falsi che venivano poi ricondivisi da account appositi in tutti i social. E circa 2000 account, da questo punto di vista, sono stati buttati giù da Facebook.
Wow. Sia perché c'è la guerra, sia perché ci sono le midterm tra poco.
Sì.
Negli Stati Uniti quelle sono abbastanza importanti. Quindi, wow. Trovo molto interessante come Meta stia cercando di posizionarsi in modo diverso, anche perché è stata un po' obbligata. E quindi adesso dicono: guardate quanto siamo bravi a contrastare questo tipo di realtà. Lo fanno anche per differenziarsi da TikTok.
Certo.
Perché diciamo, magari su TikTok queste cose accadono. Noi siamo americani, noi siamo buoni dalla parte dell'America. È molto interessante.
Spostiamoci in Arabia Saudita. In un rimpasto di governo pare che il re Abdulaziz Al Saud abbia nominato primo ministro suo figlio Mohammed bin Salman, che in realtà de facto è l'attuale leader del paese, e altri due figli come ministri, uno della difesa e l'altro dell'energia. Ma il caso che ci interessa in realtà è quello di bin Salman. Perché il re ha preso questa decisione? L'ipotesi più probabile è che il re volesse renderlo primo ministro prima del 3 ottobre, perché entro il 3 ottobre l'amministrazione Biden si ritroverà a decidere se gli debba essere riconosciuto o meno l'immunità sovrana. Questo perché la fidanzata di Khashoggi ha intentato una causa contro di lui negli Stati Uniti. Ricordiamo che Khashoggi è il giornalista naturalizzato statunitense che è stato ucciso e dismembrato a Istanbul. Si pensa, praticamente la cosa è risaputa, che il mandante sia stato proprio Mohammed bin Salman. Quindi la ratio di questa scelta del re Al Saud è aumentare le possibilità che l'immunità venga appunto assegnata. Tuttora devo dire che mi è un po' oscuro il perché sia l'amministrazione Biden a dover decidere di questa cosa, soprattutto dopo comunque il riconoscimento che c'è stato da parte dello stesso Biden che sia stato proprio bin Salman ad aver ucciso Khashoggi. Non mi è chiarissimo, devo
immagino
dire.
Perché sono questioni delicate che attengono ai rapporti internazionali e quindi difficilmente può essere una corte normale a decidere questa cosa.
Ma la fidanzata di Khashoggi a chi ha presentato l'accusa, diciamo?
Non saprei, questo dovremmo scoprirlo.
Bisognerebbe approfondire.
Però lei non è neanche cittadina americana, se non sbaglio.
Credo di no, ma dovremmo approfondire molto qui. Perché
sì.
Secondo me ci sono molte sottigliezze diplomatiche che
sì,
non sono
che
per il caso di capire, sì. Nessuno andrà a prenderselo bin Salman, cioè cosa fai? Non succede nulla.
No, però cioè, è anche un segnale
casi,
simbolico.
Certo, sì. Quello sì.
A prescindere.
Certamente, quello assolutamente sì. Re Salman ha 86 anni.
Wow.
Diciamo che
è nato nel 35.
Prima di Berlusconi.
Esatto. Quindi anche lui, presidente del Senato, ci sta.
Del Senato
è giusto,
saudita.
È giusto. Del Senato saudita, certo.
Passiamo al risico. Una delle grosse notizie di oggi. Tra ieri e lunedì ci sono state tre grosse perdite nei gasdotti del Mar Baltico, una nel Nord Stream 2 e due nel Nord Stream 1, sul fondale oceanico in acque svedesi e danesi, molto vicino tra loro nelle zone economiche delle acque di entrambi i paesi, appunto. Inizialmente non era chiaro cosa fosse successo, ma le autorità danesi hanno poi riscontrato che alle perdite sono precedute le forti esplosioni, paragonate a un terremoto di magnitudo 2-3, per come è stato registrato dai sismografi. E adesso l'opinione condivisa è che si tratti di un attacco e di un sabotaggio deliberato. E, insomma, i danni al gasdotto sono stati definiti senza precedenti e non si sa ancora quanto ci vorrà per ripararli. L'unica cosa certa è che, anche volendoli usare, sono ora inagibili per portare gas russo in Europa, anche se comunque, cioè, nonostante fossero pieni, non veniva già più pompato questo gas in Europa, per cui c'è anche quello da considerare. Si tratta principalmente di metano, c'è una gigantesca macchia bianca sull'oceano dove ci sono queste perdite, dove c'è il metano che ovviamente sale in superficie. Ci sarebbe anche tutto il discorso da fare nel cambiamento climatico, per quanto qui ovviamente le cose siano diverse, però tutto questo metano pompato nell'atmosfera, ovviamente parliamo di parecchie tonnellate di metano. Che... Mm-hmm. Insomma, riguardo a chi sia stato, qui si entra nel merito di chissà. Il protagonista principale si pensa sia la Russia, però c'è anche chi dice gli Stati Uniti. Ci sono stati degli avvisi da parte della CIA, pare, due settimane fa, riguardo alla possibilità di attacchi. Però molti stanno evidenziando che Biden aveva già detto tempo fa che lui avrebbe fatto qualcosa per il Nord Stream 2. E quindi dicono, magari intendeva che l'avrebbero attaccato. Insomma, vedo molta propaganda da da entrambi i fonti da questo punto di vista.
Ma è già escluso che sia possibile un danno generico?
Quasi totalmente escluso.
La
maggior parte delle testate ritengono si tratti di un sabotaggio, di un attacco. Anche perché non sarebbe la prima volta che nel Mar Baltico succedono cose di questo tipo. Ne avevamo parlato mesi e mesi fa, ma anche dei cavi tagliati vicino alla Finlandia, la Norvegia, magari qualcuno che l'ha fatto, sabotaggi, droni visti nella zona, quindi insomma lì è una zona parecchio calda.
Ma tu hai idea di che, a che profondità corresse questo?
Non lo so, bisognerebbe indagare.
Questo
non,
sarebbe
non credo eccessiva, perché i gasdotti non vengono mai fatti a profondità eccessive per problemi ingegneristici, credo. Però bisognerebbe indagare.
Capire questa cosa, perché poi insomma immagino che un esercito, se vuole fare dei sabotaggi, li faccia, insomma. Sì. Non è che sia quello, però giusto per curiosità, per capire di cosa parliamo.
Beh, insomma, molti parlano, potremmo dire a ragione, di insomma, se fosse vero, un attacco diretto all'Europa, se vogliamo, perché insomma.
Beh, sì, è un po' strana questa notizia, è un po' strana, perché di fatto questo toglie potere alla Russia, mi sembra.
L'idea è quella, ed è quello cui molti puntano, dicendo: ah, ma quindi è stata la NATO.
Però scusate, perché nel Nord Stream 2, che tanto non è attivo?
Esatto, quella è la prima cosa.
Però
che mi sono chiesto.
È pieno di gas comunque, perché il gas...
Certamente è pieno di gas. Poi immagino che sarà riparato adesso.
Chissà quando, chissà come. Diciamo che, per come la vedo io, che è una delle opzioni che è stata mossa, magari è un modo per evitare che nell'emergenza che ci si prospetta in inverno, vedi mai che qualcuno potesse dire: ce la stiamo cavando talmente tanto male che riapriamo il nostro in due, adesso non c'è neanche più quell'opzione.
Sarebbe gravissimo, cioè un'arma del genere, non dico che entriamo nel complottismo, però sarebbe un complotto, nel senso,
sì,
sarebbe
sì,
una
sì,
cosa...
Sì, sì. Sono ipotesi che ho visto fluttuare molto in giro, per cui...
Ok, questa è una di quelle notizie sulle quali... Nel caso, se dobbiamo entrarci proprio piano piano, come
sì,
si entra in piscina d'inverno.
Esatto.
Nel frattempo, ieri sera, sono arrivati i risultati dei referendum.
Ah, com'è andata?
Il referendum in 4 province ucraine, si parla delle 2 repubbliche del Donbass, Luhansk e Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Quindi stiamo parlando del totale del 15% del territorio russo.
Ucraino.
Ucraino.
Oh.
Beh, di quello che adesso...
Aia. Si è capito cosa hai votato. Oh no.
Anche se il voto era segreto,
sì.
Avete capito, accidenti. Quindi ne abbiamo parlato molto gli scorsi giorni, questi referendum dovevano sancire se la popolazione volesse o meno annettersi alla Russia, i criteri democratici non sono stati minimamente applicati, con i funzionari insomma armati, le urne trasparenti e chi ne ha più ne metta. Comunque arriviamo ai risultati, i risultati sono ovviamente schiaccianti per la Russia, secondo il Cremlino si parla dell'87% per una delle province, del 93% per un'altra, del 98% e del 99% per le altre 2, e a questo punto la cosa estremamente probabile è che Mosca nel brevissimo futuro provveda ad annettere unilateralmente i territori al proprio.
Entro questa settimana praticamente.
Si pensa così, sì.
Che bella la democrazia, che bello quando succede così. E sono tutti d'accordo, contenti. Cioè, cosa ne vuole sapere Giorgia Meloni col suo patetico 30%? Niente.
Niente.
Di cosa stiamo parlando?
Di cosa stiamo
L'unità,
parlando?
La solidarietà tra le persone, ricchi e poveri.
Tutti assieme.
Non c'è differenza.
Che mettono queste cose nelle urne.
È bellissimo. Io direi quasi romantico.
È quasi romantico.
Quasi romantico. Sì. Parla dell'animo umano.
Sì.
Comunque
sì,
ci vorrebbe
sì.
dire che comunque dal 2 al 3% della popolazione non ha votato per l'annessione alla Russia, che comunque mi sembra una percentuale...
ma erano fuori sede quelli.
A questo proposito, comunque, sempre rimanendo in ambito referendum, l'ambasciatore alle Nazioni Unite degli Stati Uniti ha presentato per il voto all'Assemblea una risoluzione che condanna il referendum e l'annessione dei territori, ma è una mossa puramente simbolica, perché la Russia metterà sicuramente il veto, anche se le implicazioni del voto sono comunque più profonde, diciamo, perché sottolineano come la Russia stia di fatto agendo ormai al di fuori delle Nazioni Unite, pur facendone parte, dato che la carta che ne regola il funzionamento proibisce esplicitamente l'annessione di territori degli Stati membri. E non sarebbe strano se questo fosse il primo passo, diciamo, per una potenziale uscita della Russia dalle Nazioni Unite, con tutto quello che implicherebbe.
Che tempi stiamo vivendo? Va bene. Non so cos'altro dire.
Faccio della disperazione.
Wow. Beh, cioè, è comunque strano pensare che la Russia esce dalle Nazioni Unite. La possibilità che esca, non lo so, mi colpisce molto.
Vorrebbe dire che già adesso è un paria. Uscire dalle Nazioni Unite...
Sì, boh, vabbè. Non lo so, sono ancora emozionato dal momento di prima, dal referendum. Umanamente, cioè, sono ancora mosso e quindi...
Era un ricordo che ti porterai
dentro. Sì, dai, andiamo avanti, se no mi metto a piangere.
Parliamo sempre di Russia e della mobilitazione parziale annunciata dal presidente Putin lo scorso mercoledì. A quanto pare Mosca vuole aprire un centro di reclutamento al confine con la Georgia. Questo perché? Per impedire che gli uomini reclutabili scappino.
Ce lo piazzano direttamente lì così.
Così proprio, ritorna dal via. Dove molti russi, appunto in Georgia, si sono rifugiati nel corso dei mesi. Comunque è stato detto che non verrà chiesta l'estradizione dei cittadini che sono già in altri paesi. E peraltro Peskov ha negato che Putin voglia chiudere i confini, che è stata una cosa che è stata detta in questi giorni. E niente, la situazione è che tutti stanno scappando, stanno cercando di ridurre questa body drain il più possibile.
Sì, peraltro Putin ha detto che, visto che stanno venendo reclutati anche gli agricoltori, insomma è importante che il governo badi alle loro famiglie e le supporti economicamente mentre loro combattono. Anche se poi l'implicazione è che potrebbe esserci un serio danno alle coltivazioni russe quest'anno, perché reclutando in massa anche da quel pool di persone, insomma.
È molto interessante questa cosa della Georgia. Io mi sto molto appassionando al fatto... Perché cosa sta succedendo? La Georgia è un paese che era stato invaso dalla Russia. Hanno fatto una guerra. Quindi già il sentimento antirusso può rimane dopo un conflitto, mm-hmm. No? Ma poi, perché stanno andando tutti in Georgia, soprattutto nella capitale? Perché la Georgia è uno dei pochissimi paesi nei quali puoi entrare con il passaporto russo e ci puoi rimanere, hai un visto automatico di un anno. E se tu poi te ne vai di un giorno, che ne so, vai in Turchia e torni in Georgia, hai un altro anno di visto. Quindi, tecnicamente, puoi rimanerci per sempre senza dover fare niente di che. Ovviamente questa è un'opzione percorribile per pochissimi russi, perché poi ti devi mantenere lì, è complicato, devi trovare lavoro, la banca non funziona, devi farti in una banca in Georgia, insomma è complesso. E stavo leggendo e anche ascoltando un podcast, eccetera, di come i cittadini della capitale, che non so pronunciare, inizino a scazzarsi, perché arrivano i russi, c'è la gentrificazione,
sì.
Aumentano gli affitti perché ne stanno arrivando un sacco, e poi c'è il discorso degli immigrati, cioè no, non vi vogliamo, siete russi. È interessante come poi questa cosa si applichi anche a un staterello come la Georgia, che è piccolino.
Proprio perché è così piccolino
diventa
destabilizzante. Molto problematico. Passiamo direttamente ai Fish and Beats.
Fish me up!
Bene, bene, bene.
Che campione sono. che bravo, cioè, ma veramente.
Bravone.
Ma, cioè, Giusy Ferreri, ma chi sei?
Sai cosa mi fa ridere? Che ti concentri.
Bisognerebbe farne un contenuto, far vedere com'è.
Fate un montaggio.
Dunque, la Russia non presenterà candidature agli Oscar per la prima volta dopo il 91, ovvero dalla caduta dell'URSS.
Quando sono gli Oscar?
Allora, che giorno sono gli Oscar quest'anno?
E cosa si fa agli Oscar? Si premiano... Scusate, io sono molto...
Ma sei serio?
I film.
Ma sei serio?
No, io sono molto scarso, scusate. Tutto ciò che è costume per me è...
C'è l'Academy di Hollywood che premia i film dell'anno.
Sì. Mentre i Golden Globes...
Golden Globes è sempre sul cinema.
Ok.
Premi diversi però sempre...
Sì, non so dove abbia sede i Golden Globes, così a naso ti direi anche quello negli Stati Uniti, però ne sono sicura.
Ok. E gli Emmys?
E gli Emmys...
Allora non sono...
Credo gli Emmy siano più per la televisione.
Sì, sono più per la televisione, per le serie TV.
Comunque, allora, al netto della nostra ignoranza in merito cinematografico...
Esatto, anche perché cioè, l'unico premio, volevo dirlo, è il telegatto.
Peraltro.
Il telegatto...
E l'orso d'oro?
Non so cos'è, però il telegatto è una roba molto berlusconiana, anni 80-90, non so, il telegatto. Vabbè.
Comunque, no... Notizia collegata, circa, la Cina sta censurando un film che è stato presentato al Festival del Cinema di Berlino e che si chiama Ritorno alla Polvere e che rappresentava la storia d'amore di due persone nella Cina rurale con lo sfondo delle difficoltà che si trovano ad affrontare in un villaggio povero preso di mira dalla modernizzazione. E nonostante abbia avuto molto successo inizialmente, in Cina hanno cominciato a cancellare la fine per far vedere insomma che vivessero felici e contenti.
No, no. Ma è come nei Simpson, la versione modificata di Via col Vento.
e poi direttamente a censurarlo, perché come al solito rappresenta la Cina in una maniera non positiva. E dato che tra poco c'è il congresso del partito, insomma, bisogna lucidare al massimo l'immagine del paese. E mi ha fatto ricordare la storia del finale di Fight Club, dove, insomma, avevano messo... Sì, e la polizia intervenne, tutto finì.
Tutto andò bene, esatto. Viva il partito. Wow, ok. Che tristezza questa cosa di trattare i propri cittadini come dei deficienti. Cioè, proprio infantilizzarli. Non possiamo mostrarvi...
Sì, vero.
Dovete vedere che tutto è felice, la Cina è bella. No,
non mostrare il dolore credo sia qualcosa di veramente infantilizzante, sì.
Anche se, proprio volendo fare l'avvocato del diavolo, d'altra parte... Quando ci sono tutte le polemiche, tipo, oh no, che ne so, Gomorra fa vedere, quindi tutti penseranno che Napoli è brutta. Anche in Sardegna succede continuamente, minima critica, uno che fa una battuta, ah ecco qui adesso tutti... Anche quello effettivamente secondo me è un po' infantilizzante, però
sì.
Da parte dell'infante che dice questa cosa, non lo so. Quindi, insomma, sto cercando di giustificare il partito cinese, insomma, mi sembra evidente.
Non vedi l'ora che ci sia il congresso?
Non vedo l'ora che ci sia il congresso e non so per chi votare. Non ho ancora deciso per chi votare.
Chissà come andrà.
Secondo alcune ricerche, l'utilizzo di assistenti vocali come Siri o Alexa potrebbe avere un impatto a lungo termine negativo sullo sviluppo socio-comportamentale dei bambini, con particolare riferimento all'empatia, alla compassione e al pensiero critico. Questo perché i bambini associerebbero delle caratteristiche e dei comportamenti umani a dei dispositivi, tendendo ad antropomorfizzare questi dispositivi e ad emularli. E l'articolo che ho letto riportava alcuni esempi che potrebbero appunto influenzare questo sviluppo socio-comportamentale dei bambini. Ad esempio, non c'è l'aspettativa di sentire, di dire grazie o per favore da parte di un dispositivo. Quindi ci sono alcune regole, diciamo, sociali che vengono meno e tutto si riduce alla mera comunicazione funzionale, no? Oppure si tratta di dispositivi a cui tu stai chiedendo qualcosa, però che non ti chiedono cose loro. Quindi ti abitui alla richiesta e non a magari fare dei ragionamenti alla domanda. Questo ovviamente mi immagino che dipenda da quanto questi bambini, cioè quanto tempo certo. Questi bambini passano con i dispositivi, perché lì, boh, diventa veramente un po' inquietante.
Ma, allora, cioè, questa notizia mi sembra che parta da un presupposto estremo, nel senso... Cosa succederebbe se tu prendi un bambino e lo fai allevare da Siri? Tipo, perché...
tipo un film.
Esatto, cioè in qualsiasi situazione, cioè un bambino è messo a contatto in ogni parte della sua vita con conversazioni umane, interazioni con i genitori, interazioni con altre persone. Cioè qui si sta sottovalutando la capacità del bambino di riconoscere ciò che è un essere umano e ciò che palesemente non lo è anche da un punto di vista di conversazione, perché i pattern della conversazione umana anche per un bambino sono evidentissimi da riconoscere e quando Alexa o Siri ti rispondono, il bambino capisce subito che non è un essere umano che ti sta rispondendo, anche se la mamma magari non ha ben chiaro cosa stia succedendo. Quindi da qui a dire che venga influenzato, che non risponda, che non sviluppi empatia e diventi un signore oscuro, cioè nel senso...
Allora, secondo me sicuramente questo report parte da, insomma, un risultato a cui si vuole arrivare, ok? Mm-hmm. Però non credo che sia così netta per un bambino molto piccolo la differenza, cioè sicuramente c'è. Però stiamo parlando di bambini molto piccoli, quindi magari per te la comunicazione è la comunicazione.
La comunicazione è molto istintiva per i bambini piccoli. Sono in grado sin da neonati di riconoscere sfumature leggerissime, anche nel tono di voce, la rabbia, la gioia, e reagiscono immediatamente. Sono molto più sensibili di quanto pensiamo.
Ovviamente io non faccio statistica, però io ho un bambino piccolo ed è sempre cresciuto attorno a me che parlo con Google coso, con Siri, lo faccio spesso, è comodo. E devo dire che non ho mai rilevato questo problema, anzi, cioè lui si è sempre comportato con le macchine, anche adesso che prova a comunicarci e quindi accendi la luce, eccetera, in maniera diversa. Cioè, è come se lo vivesse un po' come la pubblicità. Cioè, nella pubblicità si parla, però sì, non mi è sembrato che faccia confusione su questo. Mi aveva però colpito anni fa un racconto di un padre di un bambino autistico che era molto contento della tipo di Siri, credo che parlasse proprio di Siri, perché lui gli era capitato di lasciare il figlio che aveva difficoltà a comunicare, perché ovviamente un bambino con quelle problematiche ha delle difficoltà nella comunicazione, neanche nel comprendere quelle sottigliezze di cui parlava Ale, e quindi tipo gli era capitato di sentirlo parlare molto, di fare pratica con Siri e anche di parlare di cose personali, tipo gli aveva chiesto se un giorno si sarebbe sposato, se l'avrebbe sposato, parliamo di bambini piccoli. Mm. E il padre era contento, poi diceva, so che può sembrare strano, però era la prima volta che io mio figlio vedevo espresso un desiderio di questo tipo, che in bambini che non hanno quel tipo di problematica, alla sua età, già viene in qualche modo espresso come domanda, come interrogativo.
Sì, quello è vero.
Cioè, super interessante questa cosa.
Per i bambini neurodivergenti, in effetti, la comunicazione con le macchine potrebbe essere anche di aiuto, perché magari spesso hanno difficoltà con un'interazione, una conversazione, con appunto i pattern che
si dicevamo. I sottintesi, le cose...
Esatto.
Wow, molto interessante. L'abbiamo capovolta questa notizia. Non esatto, è vero niente, siamo partiti viva le macchine!
Da un punto di partenza, ottimo. E questo era l'ultimo Fish and Beat.
Molto, molto bene. Allora, grazie per aver ascoltato sino a qua e ci vediamo dopo con Breaking Italy.